Amar Alacous invece è algerino, da 10 anni in Italia. Ha pubblicato nel 1999 in un'edizione bilingue arabo-italiano Le cimici e il pirata per le edizioni Harlem. E nel 2006 è uscito invece Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, pubblicato dalle edizioni EO. Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio è un romanzo corale costruito come un giallo intorno ad un omicidio in un condominio di Piazza Vittorio a Roma, appunto. Ogni capitolo è la voce di un possibile testimone: la colf peruviana, il negoziante pakistano, il professore milanese, la portiera napoletana. Voci diverse, insomma, di immigrati e italiani. Ognuno esprime la sua opinione su Amedeo, il presunto colpevole. È lo stesso Amedeo a prendere la parola in alcuni capitoli. Chi è Amedeo? È un italiano o è un immigrato? Su questo dubbio, sulla vera identità di Amedeo, si concentra il romanzo, che diventa una sorta di specchio in cui si riflettono i fantasmi e le paure che la società costruisce intorno all'immigrazione. Amar Alacous, io inizierei da una riflessione che vorrei facessi con noi. Il tuo primo romanzo è bilingue, in arabo e in italiano, Le cimici e il pirata per le edizioni Harlem. Vorrei sapere come hai scelto, come hai maturato invece poi la decisione di scrivere un romanzo direttamente in italiano come Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio.
Diciamo che ci sono due fasi. La prima fase è quella di scrivere in arabo e tradurre il romanzo da un traduttore, anche se nella traduzione di Cimici il Pirata ho fatto da consulente, perché il traduttore, che poi siamo diventati molti amici, Francesco Leggio, tra l'altro uno dei più bravi arabisti italiani, ecco, mi chiedeva, quando aveva dei dubbi, qualche problema, mi chiamava e mi diceva: ma qui cosa volevi dire, eccetera eccetera. Questa è la prima fase, quindi scrivere in arabo e affidare il testo a un traduttore. Poi ho scritto il mio secondo romanzo, sempre in arabo, è uscito in Algeria nel 2003, la seconda edizione in Libano nel 2006, con un altro titolo, Come farsi allattare dalla lupa senza che ti morda. Poi, visto che il romanzo è ambientato a Roma, i personaggi per lo più sono italiani, gli immigranti parlano italiano, allora a quel punto ho detto: ma sarebbe bello riscriverlo, ecco, non tradurlo ma riscriverlo. Cosa vuol dire? Vuol dire prendere il testo, essendo l'autore, quindi non avevo vincolo del traduttore, quindi diventavo il traditore del testo, quindi riscrivendolo ho aggiunto tantissime cose. Questo in breve, ecco, la mia avventura in questo romanzo.
Come ha fatto a rendere la varietà di registri linguistici che c'è in Scontro di civiltà in arabo?
Ma lì ho puntato molto sulla visione del mondo. Io vengo anche da una formazione antropologica. Nell'antropologia c'è la visione del mondo, cioè un essere umano ha una griglia di lettura, delle occhiali per guardare il mondo. Allora, puntando su questa visione del mondo, cioè prendendo i vari personaggi, quindi una portiera napoletana di 80 anni legata ai santi, San Gennaro, quindi ho puntato su questo, sulla visione del mondo di una signora di 80 anni di Napoli legata ai santi. E qui ovviamente nel personaggio della napoletana ci ho messo anche mia nonna, e ho messo i ricordi di tante donne anziane che ho conosciuto. Poi nel personaggio del professore milanese, ovviamente ci ho messo anche tantissimi elementi, informazioni, osservazioni di un uomo del nord che odia il meridionale, contro l'unità d'Italia, è un po' leghista, insomma, ecco. Poi nel personaggio del romano, Sandro Landini, quindi un ragazzo, cioè un quarantenne, un cinquantenne, si fa per la Roma, quindi per lui il calcio è importante, non è un gioco. Poi sui immigrati la stessa cosa, una colf peruviana, una ventenne, ho cercato un po' di chiedermi, ecco, una donna, una giovane donna come la peruviana che fa la badante a una signora italiana, praticamente 24 ore su 24 ore, cosa fa da sola a casa. Allora mi sono, ecco, detto, vedi la televisione, mangia la cioccolata, si ingrassa e poi ha il mito delle modelle, eccetera, eccetera. Questa è la visione del mondo nel testo in arabo.
Le cimici e il pirata, il protagonista è Assinu, è uno scapolo dipendente delle Grand Post algerine, e racconta sostanzialmente la mancanza di prospettiva del popolo algerino attraverso questo monologo di questo personaggio. Vorrei che lei ce lo dicesse, per chi l'ha scritto, insomma, per quale pubblico ha scritto questa storia, questo monologo?
Questo romanzo che ho scritto nel 93, quindi avevo 23 anni, l'ho scritto per me, ecco, prima di tutto, perché sapevo, tuttora il romanzo è proibito in Algeria, ce lo potrei anche pubblicare, ma potrei avere veramente dei problemi, perché tocca una tematica molto, molto delicata, cioè la tematica della religione. Già nel testo si passa dalle parolacce ai versetti del Corano, e tanti amici, persone che hanno letto il testo in arabo sono rimasti un po' scioccati da questo accostamento. Tra l'altro mio fratello, che ha seguito il successo del scontro di civiltà per non censurare il territorio, mi ha detto, vedi, questo devi scrivere così, non come le cimici pirata. Fino al 95 sono andato via dall'Algeria, quindi l'ho preso il manoscritto, l'ho messo nello zaino, e poi nel 99 l'ho pubblicato e in arabo e in italiano, perché ci tenevo molto a pubblicarlo in arabo, e pubblicandolo in italiano e in arabo era un compromesso. Tra l'altro questa operazione l'ho finanziata io, ci ho messo io i soldi che avevo, tra l'altro avevo risparmiato in quegli anni, perché la questione centrale delle cimici del pirata, di questo primo romanzo, come è possibile vivere l'Islam oggi? Secondo me è una questione aperta oggi, perché in questo romanzo c'è la tematica della religione, c'è la tematica della politica, c'è la tematica della donna, la sessualità, eccetera, eccetera. Queste sono le grandi tematiche della letteratura araba. Sul piano della scrittura, io in questo romanzo, Le cimici del pirata, ho fatto il Gadda algerino, anche senza scoprirlo, perché in questo romanzo ho lavorato su un arabo quotidiano, vivace, ho lavorato sui dialetti. Quindi, ecco, leggendo poi Gadda mi sono detto, ma quello che ho cercato di fare io, ovviamente senza nessun paragone con il grande Gadda, però comunque ho cercato di andare su quella strada lì.
Senta, il modello letterario che lei ha sperimentato in Scontro di civiltà richiama in qualche modo Gadda, e dall'altro richiama molto la commedia all'italiana, perché è costruito come un finto giallo in un certo senso. Vorrei sapere se questi sono i modelli che lei ha utilizzato, oppure se in realtà ha utilizzato modelli arabi senza che noi ce ne accorgiamo, e quindi in qualche modo ci ha nascosto sotto la trama assolutamente italiana qualcosa di non italiano, insomma.
Dunque, per quanto riguarda la commedia italiana, per me è una fonte di ispirazione, di creatività, e si vede soprattutto nei personaggi. Io ho accennato, ho esagerato un po', ad esempio, nel personaggio della Napolitana. Ci sono amici napoletani che mi hanno detto, ma lì hai forzato un po', volutamente, l'ho fatto apposta. Nella commedia italiana ci sono delle forzature sui personaggi, questo è un elemento importante, perché forzare i personaggi vuol dire metterli in difficoltà, metterli, far far uscire le contraddizioni, i paradossi tra tragico e il comico. Quindi la commedia italiana è molto presente in questo romano, si vede soprattutto nei personaggi.
La conosceva prima di venire in Italia,
sì,
si è ispirato?
Sì. Io in Algeria seguivo molto il cinema italiano, mi piaceva moltissimo. Quindi poi ovviamente arrivando in Italia, a Roma, ho avuto la possibilità di vedere tantissimi film di Monicelli, ovviamente sono un grande fan di Alberto Sordi. Per quanto riguarda gli altri, diciamo così, riferimenti letterari, nel mio romanzo c'è un desiderio di raccontare delle storie giocando con il lettore. C'è una Shahrazad in questo, cercato di fare il Shahrazad del Mille e Una Notte, cercare di sedurre il lettore. Come si fa a sedurre il lettore? Questa è la grande, come posso dire, la grande sfida dello scrittore. Uno scrittore bravo è quello che riesce a instaurare un rapporto con il lettore, e il romanzo diventa un'opera collettiva. Quando il lettore legge il libro, aggiunge del suo. A me mi capita questo molto spesso, quando vado a presentare il libro oppure incontro una persona che ha letto il libro, mi dice delle cose che io, a dire la verità, non ci ho pensato. E questo è un contributo letterario, per me importante. Dunque, il paragone con Garda è giustificato per due motivi. La prima cosa, io mi riconosco nel pathos letterario di Garda. Anche io ho un'ossessione per la letteratura, come l'aveva Garda. Questo è il primo. Il secondo elemento è quello che avevo detto anche prima, e cioè nel mio primo romanzo, Le cime cisternata, ho lavorato su questo linguaggio vivace, musicale, linguaggio quotidiano, perché il linguaggio non è mai statico, il linguaggio è un essere vivente, cresce, cambia. Lo scrittore deve essere al passo di questo cambiamento del linguaggio. Nel cime cisternata ho avuto questa intuizione, non conoscendone tra l'altro anche Garda, ho avuto questa intuizione, ho cercato un po' questo arabo vivace, musicale, bello, pieno di metafore, pieno di immagine. E poi nello scontro di civiltà per l'ascensore ho cercato di seguire questa strada qui. E per riscrivere questo mio romanzo, Scontro di civiltà per l'ascensore, a Piazza Vittorio, ho lavorato su 30 stesure, che è un lavoro enorme, è durato 2 anni, per me è stata anche un'ossessione, lavoravo tutti i giorni, e ho seguito il metodo di Garda. Per scrivere il pasticciaccio, Garda si è fatto aiutare da un poeta romano. La stessa cosa l'ha fatta Pasolini. Mi rendo conto che dire che ho scritto un romanzo come il pasticciaccio è una grande forzatura, insomma, una cosa che non sta né in cielo né in terra, insomma. Io vivo in questa lingua che è l'italiano da 10 anni e cerco di allattarmi quotidianamente da questa lingua che amo moltissimo, però capisco, 10 anni sono un bambino in questo senso. Per scrivere una lingua uno ha bisogno veramente di 40 anni, 50 anni per raggiungere quell'intesa creativa importante. Io mi rendo conto, 10 anni sono pochi, quindi ho cercato un po' di mettere a fuoco tutto quello che so.
وربي varrà. O sabrì
Vorrei, ecco, tornare su Scontro di civiltà, la che lei ha scritto. C'è Scontro di civiltà come un romanzo corale. Perché ha scelto di scrivere un romanzo corale nel momento in cui ha scelto di scrivere un romanzo in italiano?
È una scelta estetica, filosofica. La scelta stilistica per me è anche un passaggio importante sul piano del mestiere dello scrittore, cioè uscire da un personaggio che è l'io narrante e cercare un po' di creare altre voci. Questo passaggio da un personaggio all'altro, da un registro all'altro, per me era anche una grande prova, una banco di prova per perfezionare anche la mia capacità narrativa. Sul piano filosofico non basta una verità per raccontare il mondo, ci sono tante verità. Un po' la parabola del gruppo di ciechi che vanno in uno zoo, a un certo punto si avvicinano a un elefante, non sanno cosa è l'elefante, ognuno tocca una parte di questo animale e dice una cosa, insomma. E solo mettendo tutti i pezzi insieme forse avremo la possibilità o forse l'occasione di capire qualcosa.
Senta, di solito quando si parla di un romanzo si cerca di parlare del suo protagonista. Nel caso di Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, parlare del protagonista, cioè di Amedeo, è quasi impossibile, perché la sua identità è costruita sull'ambiguità, cioè sugli sguardi di tutti questi personaggi che lei citava prima, che lo vedono in modi diversi. Quasi lui non si vede, sembra quasi che lui non sappia chi è. Perché ha scelto di raccontare un immigrato attraverso un'immagine appunto così ambigua?
Ci ho messo un po' di tempo per elaborare questo mosaico. Era più facile raccontare una storia con un personaggio, come è stato un Cimicil Pirata, con un personaggio secondario. Qui volevo qualcosa di complicato, qualcosa di misterioso, più seduttivo, affascinante. Un po' anche il giallo in questo senso aveva questo obiettivo di affascinare il lettore, sedurlo, cercarlo di convincere a leggere il libro, andare fino in fondo. E a Amedeo in questo senso è il mistero, esiste o non esiste, presente o non è presente. Forse alla fine questo mistero e questo fatto di scrivere così un romanzo in questo modo nasce anche dalla mia elaborazione, la mia riflessione sull'identità. Nel romanzo alcuni personaggi negano il fatto che Amedeo sia immigrato. Per loro è una sorpresa, addirittura uno dei personaggi dice smettetela di accusare Amedeo di essere immigrato. La mia idea è questa: assistiamo a dibattiti, discussioni sull'identità, e molto spesso si pensa all'identità come una ricetta gastronomica. Per fare una pizza, per dire, cosa ci vuole? Una margherita? Ci mettiamo un po' di mozzarella, un po' di pomodoro, ecco la pizza margherita. Vogliamo una pizza a quattro formaggi? Ecco la ricetta. Invece, secondo me, l'identità è una cosa un po' diversa. L'identità è una costruzione, l'identità è un lavoro in progresso, non è mai scontata. Poi ovviamente il fatto di scambiare Amedeo per italiano la dice lunga. Io ho cercato di mettere in dubbio questa concezione di identità come una ricetta gastronomica. Molto spesso mi scambiano per un italiano, e ovviamente questo mi accade soprattutto quando cerco casa. Quando cerco casa, a Roma abbiamo Porta Portese, gli annunci di casa. Io riesco a portare avanti la trattativa fino alla fine. Fino poi alla fine, quando mi chiedono il nome, io dico Amara. Allora a quel punto il mio interlocutore si rende conto che non sono italiano, e lì ovviamente ricominciamo da capo. E questo poi ovviamente mi ha fatto molto riflettere, e il primo personaggio del romanzo, l'iraniano Paradiso, a un certo punto dice chi è l'italiano, uno che ha un passaporto italiano, un nome italiano, uno che parla italiano, uno che è nato in Italia. Ecco, io cerco un po' di dare un contributo a questo dibattito sull'identità.
Sì, lo sospettavamo, infatti la domanda era proprio legata a questo, perché poi in realtà Amedeo a sua volta, che poi scopriremo insomma essere Ahmed in realtà, quindi con un gioco di parole, no, legate anche al romanesco, Amedeo sembra non sapere chi è, cioè c'è una sorta di amnesia volontaria che lui vive, no? Relativa al proprio passato, che lo fanno quasi sembrare trasparente, cioè solamente corrisponde a quello che gli altri desiderano lui sia. Questa è una cosa che accade a un immigrato, cioè avere bisogno di negare una parte del proprio passato per potersi adattare, a un'operazione di sopravvivenza in un certo senso?
Sì, 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 la memoria è una minaccia, la memoria è una minaccia perché quando uno ricorda, allora ci sono due possibilità, cioè ricordare momenti belli, passate, e ci si ricordano anche i momenti brutti. Quando uno si ricorda un momento bello passato, ha la nostalgia, il senso della perdita di quel momento, questo quindi ci procura tristezza, senso di perdita. Quando poi ci ricordiamo momenti brutti, ovviamente li viviamo un'altra volta. In questo senso il passato, la memoria, in fondo rappresenta una minaccia. Per un immigrato è una questione di sopravvivenza, perché il presente è molto, molto importante, si gioca tutto, deve trovare soluzioni per i problemi quotidiani, pensiamo al permesso di soggiorno, pensiamo al problema della casa, imparare una lingua, conoscere un ambiente, cercare di adattarsi, quindi insomma è una sfida importante. E poi ovviamente c'è il futuro incerto, perché se il presente è difficile, certo il futuro è incerto. In questo senso, se poi il passato entra in gioco, ovviamente diventa tutto difficile.
E l'etichetta di scrittore migrante, lei sente che valorizza alcuni aspetti della sua scrittura? Rappresenta una consapevolezza del proprio essere in viaggio oppure rischia di sminuire la qualità letteraria? Lei che rapporto ha con questa etichetta?
Per dire la verità, è una possibilità per la promozione. Cioè oggi tutti hanno bisogno di un'etichetta, chiamiamola letteratura femminista, chiamiamola letteratura omosessuale, chiamava letteratura cannibali.
È una scelta in qualche modo opportunista quella di dare un'etichetta agli autori, ma non rispecchia, diciamo, una tendenza che è quella appunto di sapere esprimere qualcosa che la letteratura italiana diversamente non sa esprimere.
Per quanto mi riguarda, definirmi scrittore immigrato non è sbagliato, perché sul piano amministrativo sono un immigrato con un permesso di soggiorno. Cioè non sono un cittadino italiano, sono uno straniero in questo paese, che tra l'altro non ho capito finora cosa ci vuole per diventare cittadini italiani. Adesso io non l'ho capito ancora. Sul piano culturale mi considero integrato, sul piano economico mi considero integrato perché pago le tasse, sul piano politico sono un minorenne, nel senso non ho il diritto al voto amministrativo, pago le tasse ma non ho il diritto al voto amministrativo, che è una cosa ingiusta, cioè come vivere in un condominio, pagare la quota condominiale, quando c'è una riunione non ti chiamano. Sul piano letterario, forse un po' presto, perché si fa sempre col riferimento alla Francia, all'Inghilterra, Salman Rushdie, Hanif Quraysh in Inghilterra, Ben Jelloun in Francia. Secondo me è un po' presto, perché nel caso di Rushdie e di Ben Jelloun vengono da paesi ex colonizzati, già con un'appartenenza culturale, linguistica precedente. Nel caso degli scrittori italiani immigrati che vivono in Italia è un caso un po' diverso. Io sono arrivato in Italia a 25 anni, gli altri miei colleghi, amici, scrittori, anche loro sono arrivati tardi in questo paese, quindi io prima non avevo nessun rapporto con l'italiano. Pochi scrittori considerati immigrati, tra virgolette, hanno fatto la scuola italiana, per dire. Io ho fatto la scuola algerina, non ho fatto la scuola italiana. Tutto questo dibattito sull'etichetta non mi stimola più di tanto. Bisogna andare a vedere i lavori, bisogna vedere le opere, a vedere alle storie, a come vengono raccontate le storie, al linguaggio usato. Quello secondo me è importante, anche se poi nel mio caso io ripeto sempre che sono uno scrittore arabofono, nel senso continuo a scrivere in arabo, e nel futuro non lo so se continuerò con questa cosa della riscrittura.
Mihai Mircea Butgovan, Romania, 1969. Ali Baba. Della guerra che mi è rimasto. Schegge, stracci, rovine nell'erba, lepri emigrate.
Avete ascoltato Sconfinando, viaggio in 3 puntate nella letteratura migrante. Intervista e montaggio della prima puntata a cura di Giulia Gadaleta. Musiche a cura della Scuola Popolare di Musica Ivan Illich. Le poesie sono tratte da Ai confini del verso, poesie della migrazione in italiano, a cura di Mia Lecomte, Le lettere 2006. Le letture sono di Deborah Pometti. Sconfinando è un progetto di Scuola Popolare di Musica Ivan Illich, Monpracem, settimanale avventuroso di letteratura, Radio Città del Capo, e il Ghibli, rivista online di scrittura della migrazione, Biblioteca di Borgo Panigale e Associazione Libri e Dintorni, realizzato con il contributo della provincia di Bologna. الوجدي يحيى الهند القديم